Sapete, riflettevo su cosa condividere con voi stasera, perché diciamo che praticamente eravamo organizzati in una maniera, ma i nostri piani sono stati un po' sconvolti e quindi ho dovuto, tra virgolette, improvvisare qualcosa. Però Dio ha messo proprio questa sera una parola nel mio cuore. Oggi riflettevo anche mentre ero al lavoro e pensavo a cosa avrei dovuto condividere con voi. E sapete, non è sempre semplice, perché molti di voi sono cresciuti nella Chiesa, tante cose già le conoscono, tanti messaggi già sono stati ascoltati. E penso che a volte arriviamo ad un momento nella nostra vita dove smettiamo di ascoltare. State seguendo? Dove noi veniamo in chiesa per abitudine e smettiamo di interessarci a quello che da questo pulpito viene detto. E la predicazione inizia a diventare qualcosa di sterile per noi che la riceviamo. E iniziamo mentre siamo qui, a pensare a dove andremo dopo, cosa faremo stasera, usciremo, chissà dove andremo, io mi voglio mangiare il kebab, quello si vuole mangiare la pizza. E quell'altro se ne vuole andare dal paninaro e perdiamo di vista il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di conoscere sempre più profondamente, intimamente Dio per essere dei suoi discepoli efficaci. Amen. Il nostro proposito qui è quello di conoscere Dio, di conoscere la sua volontà e di mettere in pratica la sua volontà per le nostre vite. Quanti possono dire amen? Ok. Detto questo, proprio perché noi non vogliamo che la parola di Dio sia sterile nella nostra vita, questa sera io parlerò di frutto. Il titolo di questa sera è Il frutto. E io spero che questa parola porti frutto nella vostra vita. Voglio prendere insieme a voi Isaia, capitolo 53, dal verso 11. Già i ragazzi hanno preparato tutti i versetti eccezionali, bravissimi. E dice: egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. In questi versi la parola di Dio parla di Gesù, stanno parlando di Gesù. E ci dice che Gesù vedrà che cosa? Il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Quanti di noi sappiamo qual è il frutto del travaglio della sua anima? Possiamo alzare la nostra mano? 1, 2, 3, 4. Questo non è alzare la mano, questo è boogie boogie. Qual è il frutto del travaglio dell'anima di Gesù? Chi è che se l'è mai domandato? Qua ci vorrebbe veramente. Chi è che ha mai letto questo versetto? Qual è il frutto? Emmanuel, secondo te, così proprio a tombolata, tum, hai capito? Cioè, tipo, tu sei tranquillo, stai pensando alla fidanzata, io invece ti domando: qual è il frutto del travaglio dell'anima di Gesù?
Non lo so.
Bravo, mi sei piaciuto, mi piace la tua onestà. Quindi ce lo dirà Luca.
Allora, aspetta. Il frutto del
In una
travaglio.
parola, senza
Ok.
spiegazioni teologiche.
Allora, il frutto del travaglio dell'anima di Gesù è comunque penso, diciamo appunto.
Sento rumore di graffi sugli specchi.
Lo senti bene?
Cristian ha alzato la mano. Cristian, almeno tu. Sì, la mia soddisfazione questa sera. Hai alzato la mano, un bar.
Penso sia appunto noi, la Chiesa, cioè.
Oh, un applauso per Cristian, ragazzi. Appunto c'è, però stava continuando.
Aspetta, cosa posso dire?
Non lo so, mi sembra che volevi dire qualcos'altro. Tu sei il frutto del tormento dell'anima di Gesù. Così semplice. Certo, diciamo che questo versetto l'abbiamo tolto da tutto il contesto, però se voi avete mai letto e dovete farlo, cioè questo è un dovere che voi avete, un vostro dovere da cristiano. I musulmani devono andare almeno una volta nella vita alla Mecca. Voi dovete almeno una volta nella vita avere letto il capitolo 53 di Isaia, perché parla delle sofferenze che Gesù ha passato sulla croce e del frutto di quelle sofferenze. È vero, il frutto del tormento dell'anima di Gesù siamo noi. Su quella croce Gesù ha dato tutto se stesso affinché noi fossimo salvati. E quanti di noi ogni giorno ci fermiamo a pensare a questo, ragazzi? Io spesso mi domando, ma quanto veramente abbiamo compreso della croce? Quanto abbiamo compreso veramente del sacrificio di Gesù? Perché sapete, dietro quella parola, frutto, c'è molto di più. È vero, noi siamo parte di quel frutto che Gesù ha portato sulla croce. Ma poi c'è una parte che spetta a noi, il frutto o i frutti che noi dobbiamo portare. Io ho preparato alcuni punti per voi, ecco, mi sono dimenticato di prendere gli appunti. Sono piccoli, eh? Visto che sono bravo. Alcuni frutti. Il primo fra tutti lo troviamo in Matteo capitolo 3. È la lettura più lunga che faremo stasera, le altre sono molto brevi. Matteo capitolo 3, dal verso 1 al verso 12. Lo prendo anch'io. Dall'1 al 12. Ma penso che lo stanno prendendo. Grande. Lo leggo da qua. Ora in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Or Giovanni stesso portava un vestito di pelli di cammello e una cintura di cuoio intorno ai lombi e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e la regione e tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano confessando i loro peccati. Ancora, ma egli vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento e non pensate di dir fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. E la scura è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. E so che sono tanti versetti, ma era necessario leggere tutto perché ci sono alcuni principi importanti. Allora, prima di tutto, Giovanni era stato mandato sulla terra, è nato sulla terra ed era un po' più grande di Gesù, ok? E Giovanni è stato mandato per fare che cosa? Per preparare la strada a Gesù. Come ha preparato la strada a Gesù? Predicando un messaggio molto semplice: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Era venuto per, dice, appianare i sentieri del Signore. Sapete, non può esserci un buon frutto se non c'è un terreno buono. Se la terra non è buona e tu getti il seme non porterà frutto. C'è una parabola che è quella dei semi, ok, del seminatore. Vi ricordate la parabola del seminatore che Gesù raccontò ai suoi discepoli? e dice che c'erano diversi tipi di terreno, ok? Terreno con le spine, il terreno con le pietre, e in ognuno di questi il seminatore gettò il seme, ma il seme crebbe solo nel terreno che era buono, nel terreno che era stato lavorato. Io ti voglio dire questa sera, il tuo terreno com'è? Il tuo cuore, la tua vita, questa sera com'è? Stai lavorando sul tuo terreno? Stai togliendo le spine, stai togliendo le pietre, stai rimescolando il terreno? Sapete che poi il terreno è arrivato a un certo punto, se noi non lo rimescoliamo, diventa duro ed è difficile gettare il seme e fare crescere la pianta. Inoltre, quanti di voi hanno studiato geografia a scuola o hanno fatto finta di farlo? Non so cosa c'entri, però va bene. E vi ricordate che quando, diciamo, gli esseri umani vivevano solo di agricoltura e allevamento, e c'era un principio importante per far sì che la terra portasse frutto, è quello di coltivare la terra in maniera ciclica. Cioè tu non puoi, o almeno non per tutti i tipi di coltivazione, fare sì che il terreno produca sempre la stessa pianta, sempre lo stesso frutto. Lo sapete questo, no? Venivano alternate le coltivazioni per far riposare il terreno, o a volte veniva fatto riposare il terreno. Io questa sera voglio mettere a confronto la tua vita e ti voglio dare un principio importante. Ci saranno momenti nella tua vita dove tu vedi che la tua vita non sta portando frutto. Ma ti posso dire che Dio nel segreto sta lavorando il tuo terreno, sta lavorando la tua vita, e tu devi collaborare insieme a Dio affinché il tuo terreno sia pronto nel momento in cui Dio getterà il seme nella tua vita. Questo è un principio importante. Spesso noi ci scoraggiamo quando arrivano quei momenti di riposo, quei momenti in cui sembra che ci siamo fermati. Ma tu ti devi fare delle domande, devi chiedere: Signore, come vuoi lavorare la mia vita? Cosa vuoi fare nel mio cuore? Cosa vuoi fare nella mia mente, nel mio modo di agire? E ti voglio dire che nel momento in cui tu inizierai a lavorare insieme a Dio per sistemare il tuo terreno, Dio preparerà dei semi che porteranno frutto abbondante nella tua vita. E uno dei frutti che Dio ci ha chiamato a portare sono frutti di ravvedimento. Mi piace vedere questa immagine di Giovanni Battista che vede delle folle che erano venute lì per battezzarsi. Il suo era un battesimo di ravvedimento, un battesimo nel quale le persone arrivavano, confessavano i loro peccati e chiedevano a Dio perdono per i loro peccati, ok? E vede arrivare chi? I farisei e gli scribi, i religiosi. E gli dice: razza di vivere, chi vi ha insegnato a scampare all'irravvenire? Date frutti degni di ravvedimento. Cioè quello che Giovanni Battista stava dicendo è inutile che vi mettete in mostra. Dimostrate il vostro ravvedimento con le vostre azioni. E purtroppo noi siamo dei religiosi, ragazzi. E vi spiego perché. Perché siamo cresciuti nella Chiesa, perché ci siamo abituati al linguaggio della parola di Dio, perché ci siamo abituati così tanto ad ascoltare la Bibbia, ad ascoltare le canzoni cristiane, che pensiamo che di diritto noi siamo figli di Abramo. Cosa gli dice dopo Giovanni Battista? E non pensate, cioè non dite noi siamo figli di Abramo e questo ci è dovuto, perché Dio può fare sorgere figli di Abramo anche da queste pietre. E spesso noi, troppo spesso, siamo come quegli scribi, come quei farisei. Ci sentiamo superiori, ci sentiamo arrivati, siamo abituati alla Chiesa, siamo abituati a dire: Signore, perdonami per questo, tanto domani lo rifarò. Ma qui Giovanni Battista sta scuotendo i religiosi e gli sta dicendo: portate frutti degni di ravvedimento. Portatemi i fatti. del ravvedimento che voi dite di praticare. Portatemi le azioni, la concretezza. E sapete, ragazzi, il ravvedimento è fondamentale nel cristianesimo, perché tutto parte da lì. Dio non ha mandato Giovanni Battista in vano prima di Gesù, per preparare la strada a Gesù. Dio lo ha mandato, e anche Gesù all'inizio del suo ministero, se voi guardate in tutti e quattro i Vangeli, il messaggio che ha predicato è: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Il cammino cristiano non può iniziare senza il ravvedimento. Ravvedimento significa riconoscere la nostra condizione, riconoscere le nostre azioni sbagliate, i nostri modi di pensare sbagliati e cambiare direzione. Questo significa ravvedimento. E nel momento in cui tu riconosci i tuoi peccati e chiedi a Dio: lavami, purifica dei miei peccati, inizia il cammino cristiano. Ma inizia anche, diciamo, che il ravvedimento ogni giorno dobbiamo mettere in discussione la nostra vita. Ogni giorno dobbiamo dire: Signore, da cosa c'è bisogno che io mi ravveda? Cosa devo rivedere nella mia vita, se lo vogliamo semplificare? Cosa devo rivedere nella mia vita? E ogni giorno Dio farà portare frutti se tu rivedi la tua vita, perché tu cambierai, perché tu inizierai ad essere diverso nel tuo modo di agire, nel tuo modo di pensare, nel tuo modo di parlare. E quei piccoli cambiamenti ti porteranno ad essere una persona diversa. Quindi, il primo frutto che Dio ci richiede è il ravvedimento. Successivamente arriviamo a qualcosa di importante che spero tutti noi conosciamo, e lo troviamo in Efesini, sì, Efesini capitolo 5 dal verso 8 al 9. Dice così: perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Possiamo ripetere insieme queste tre parole un attimo? Bontà. Ah, mi anticipate. Intanto bontà. Bontà. No, la da dire, vi devo sentire. Bontà. Giustizia e verità. Ce ne possiamo andare a casa, ragazzi. Per stasera a posto così. Giulia mi sta guardando, tipo, che sta dicendo? Un tempo eravate nelle tenebre, ora siete figli di luce, poiché il frutto dello Spirito, ecco un altro frutto che ci deve essere nella nostra vita, il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Se dovessimo scendere nel merito di solo queste tre parole, possiamo stare qua fino alle 11 di sera. Le tue azioni esprimono bontà? Le tue azioni esprimono giustizia, ciò che è giusto? Le tue azioni e il tuo parlare sono verità o menzogna? Questa sera voglio parlare anche di questo, perché noi siamo abituati a vivere nella bugia così. Le bugie, vai, tipo sottilette Kraft, a non finire. E sai che cosa succede? Inizi a dire una bugia oggi, una bugia domani, una bugia dopodomani, e ti inizi ad abituare alle bugie, tanto che le bugie diventano il tuo stile di vita. E quando le bugie diventano il tuo stile di vita, la tua vita diventa una bugia. E anche tu stesso inizi a credere a questa menzogna e confondi la verità con la bugia. Cosa sto dicendo? È contorto questo ragionamento. Te lo spiego in maniera molto semplice. Ci abituiamo così tanto a vivere nelle bugie che anche noi iniziamo a non capire più qual è il confine tra la bugia e la verità. E iniziamo a vivere nell'incoerenza. Iniziamo a pensare che tanto come gli altri credono nelle mie bugie, anche Dio crederà nelle mie bugie. Sofia, basta. Vai dalla mamma. Pensiamo che anche Dio crederà alle nostre bugie e andiamo davanti a Dio e dire: Signore, ti prego, perdonami. Dio conosce le intenzioni del nostro cuore, ragazzi. Dio non solo ascolta tutte le nostre parole, ma conosce quello che noi stiamo pensando. Conosce il nostro cuore e non lo possiamo ingannare. Il frutto dello Spirito, Galati 5:22. Mi dispiace che stasera non c'è Michele, se no gli facevo cantare la canzoncina. Ma a me mi piace da Michele, che ci posso fare io? Ah, ok. Galati 5:22, ma il frutto dello Spirito, da notare, il frutto dello Spirito, e ci sono tanti aggettivi, perché il frutto che lo Spirito porterà nella tua vita è uno, ma racchiude tutti questi sapori, diciamo. Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Ora so che molti di noi su molte cose ci stiamo lavorando, giusto? Ovviamente nessuno di noi è perfetto in tutte queste cose. Però dico, quanto di questi sapori c'è nella nostra vita? O di questi profumi? Perché sapete, un frutto, quando tu lo prendi, ha un profumo, ha un sapore e ha una consistenza, giusto? Cioè tu lo tieni in mano e ha una consistenza. La mela è più consistente rispetto alla pesca, no? Hanno due profumi diversi, hanno due sapori diversi. E tu li riconosci perché sono diversi. Quanto di questo c'è nella nostra vita, ragazzi, in proporzione alla nostra carne? Quanto spirito c'è nella nostra vita? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare. Il frutto dello spirito è un altro dei frutti che Dio richiede dalla nostra vita ed è un altro aspetto che Gesù ha visto su quella croce. Gesù su quella croce, quando ha visto noi, ha visto il frutto dello spirito nelle nostre vite. Ed ha visto quello che poteva produrre questo frutto nelle nostre vite, ragazzi. Quanto tempo stai in comunione con lo Spirito Santo? Quanto tempo stai durante la giornata a parlare in altre lingue? Quanto tempo stai a chiedere a Dio di guidare la tua vita con lo Spirito che Lui ha messo dentro di te? Nessuna risposta. Dici, perché ce lo stai chiedendo? Sì, ve lo sto chiedendo. Perché quello farà la differenza nella nostra vita. Quando noi desideriamo lo Spirito di Dio, che lo Spirito di Dio guidi la nostra vita. Quando noi desideriamo che lo Spirito Santo porti frutto nella nostra vita. Quando desideriamo i frutti dello Spirito Santo nella nostra vita, quello farà la differenza in noi. Perché inizieremo ad essere non solo delle persone completamente diverse, ma inizieremo ad essere l'immagine di Gesù su questa terra. Le persone inizieranno a vedere Gesù, Cristo, attraverso la nostra vita. Ragazzi, vedete che questo è il nostro obiettivo. Perché essere cristiani significa essere seguaci di Cristo. E Dio ci ha dato il suo Santo Spirito affinché noi possiamo essere l'immagine di Cristo su questa terra. Amen. Non mettere uno standard più basso nella tua vita. Questo è lo standard che Dio desidera da te. Wow. Dio ha fiducia in te. Per darti questo standard vuol dire che Dio ha fiducia in te, più di quanta tu ne riponi in te stessa. Dio ti ha dato fiducia, Dio ti ha dato gli strumenti per cambiare il mondo attorno a te, per cambiare le persone che ti stanno attorno, per cambiare la tua vita. Poi, Romani 6:22. Sto arrivando alla conclusione, non vi preoccupate. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servitori di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Un altro frutto nella nostra vita, la santificazione. Dici, che cosa cambia col ravvedimento? Ve lo spiego subito. Ravvedimento è, io sogno mezza nasciata, strada completamente sbagliata, cambio direzione e inizio a incamminarmi per la strada che Dio mi ha mostrato. La santificazione, santità significa purezza, è la purificazione della nostra vita. È quel cammino costante, quei passi che noi facciamo uno dopo l'altro per purificare sempre di più la nostra vita. Cioè non che noi la purifichiamo da noi stessi, ma noi chiediamo a Dio, Signore, aggiungi santità nella mia vita, aggiungi purezza nella mia vita. Cioè il nostro obiettivo è quello di crescere nella santificazione. È un processo. Perché già noi siamo santi. Quanti di voi sapete che noi siamo santi? I nostri nomi sono anche nel calendario. Scherzando. Noi siamo santi perché Cristo ci ha reso santi davanti a Dio. Ma c'è un processo che è quello della santificazione, un cammino, un crescendo. E questa è la santificazione. E Dio ci ha dato quest'altro frutto da portare. La santificazione. Purificare la nostra vita dai piccoli compromessi. Purificare la nostra vita da ciò che inquina le nostre vite, le nostre menti, i nostri cuori. Proverbi 18:20. Proverbi 18:20. L'uomo sazia il ventre col frutto della sua bocca, egli si sazia col prodotto delle sue labbra. Proverbi 13:2. Dal frutto della sua bocca l'uomo mangerà ciò che è buono, ma l'anima dei perfidi si ciberà di violenza. Mamma mia, quanti versetti belli questa sera. Ogni versetto è una predica, io già ve lo dico. Mi sto contenendo tantissimo questa sera. Dal frutto della sua bocca l'uomo mangerà ciò che è buono. Le parole che tu dici portano frutto. E le parole che tu dici saranno frutto e cibo per la tua vita. Tu ti ciberai di quelle parole che stai seminando. Esse porteranno un frutto e tu mangerai quel frutto. E se tu semini parole buone, mangerai frutti buoni. Ma qui dice che i perfidi si ciberanno di violenza. Chi cammina, chi agisce con perfidia, con cattiveria, con parole cattive, con parole negative, con parole che provocano il prossimo, mangerà violenza. Il suo frutto, quello che lui mangerà, si ciberà, sarà violenza. È così, ragazzi. Quali sono le parole che escono dalla tua bocca? Parole buone, delle quali ti puoi cibare? Se è così, Ebrei capitolo 13, verso 15. Ebrei 13, 15. Per mezzo di lui, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Questo è un altro frutto nella nostra vita, il frutto della lode. Ravvedimento, frutti dello Spirito Santo, santificazione, il frutto delle nostre labbra. E quando noi abbiamo imparato a seminare, a dare un frutto di labbra che parlano bene, impareremo anche il frutto della lode. Il frutto di labbra che confessano il suo nome. Impareremo a confessare il nome di Dio, a lodare il nome di Dio, perché abbiamo imparato cosa significa avere parole buone sulle nostre labbra. Sono due cose collegate, eh? E vi voglio fare un esempio. E dice, come possiamo lodare Dio e quale esempio c'è nella Bibbia di lode? C'è un bellissimo esempio di lode e di adorazione nella parola di Dio che spesso viene trascurato e si trova in Genesi al capitolo 3, giusto? Genesi al capitolo 3, al capitolo 4, dal verso 3 al verso 7, va bene, capitolo 4. Non lo leggo, sintetizzo. Caino e Abele. Cosa hanno fatto Caino e Abele? Hanno offerto un sacrificio a Dio. Uno è stato gradito, l'altro no. Qual è stato il risultato? Chi ha offerto il frutto che non è stato gradito ha ucciso suo fratello. E vedete, questa storia ci deve fare riflettere. Perché quando quello che noi stiamo offrendo a Dio non è gradito, noi non dobbiamo uccidere il nostro fratello che sta facendo del bene. Noi non dobbiamo criticare, giudicare, sparlare, denigrare il nostro fratello che sta offrendo un sacrificio che a Dio è gradito. Io spesse volte ho visto questo, ho visto spesso nella Chiesa questo, che chi sta portando frutto, chi si adopera per il regno di Dio e sta offrendo qualcosa a Dio, viene criticato, viene giudicato. Ah, quella persona ci vuole mettere in mostra, chi si crede di essere. Sì, quello fa così, però poi sotto sotto chissà com'è. E uccidiamo i nostri fratelli. Le persone si possono uccidere anche con le parole, lo sapevate? Con le critiche, sparlando, parlando male, mettendo in cattiva luce le persone. Io ti voglio dire una cosa. Dio disse una parola importante a Caino. Aspettate che lo prendo io, va. Yeah. Dis Caino. Il Signore disse: perché ti sei abbattuto? Perché sei tanto scuro in volto? Se agisci bene, il tuo volto tornerà sereno. Se no, il peccato che sta accovacciato oppure che sta spiandoti alla tua porta vorrà avere sopravvento su di te. In un'altra versione dice: il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. A volte siamo invidiosi del successo dei nostri fratelli, della benedizione che i nostri fratelli stanno ricevendo. Questo è sbagliato. Questo è sbagliato perché questo è stato questo spirito di gelosia, quello che ha spinto Caino ad uccidere suo fratello. E Dio l'ha avvertito. Gli ha detto: guarda che il peccato ti sta spiando, è dietro la porta. Domina il peccato. Se tu offri qualcosa di buono, se tu offri ciò che è gradito, il tuo volto si rialzerà. E io questa sera vi voglio dire, ragazzi, cosa state offrendo a Dio? Cosa state offrendo a Dio? La Bibbia ci dice che Abele offrì i primogeniti del suo gregge, ciò che c'era di più prezioso nel gregge. Perché voi dovete capire una cosa. A quei tempi l'allevamento non era quello industriale che c'è oggi. Mettevano le mucche, li facevano accoppiare e facevano, come si chiamano, i piccolini della mucca, non lo so. I vitelli, facevano vitelli a non finire. Tutto era in maniera spontanea, in maniera naturale, oppure di pecore o di agnelli. E lui ha preso i primogeniti, i primi nati, quelli più importanti, quelli più preziosi, quelli che dovevano essere la prossima generazione. Non ha preso gli animali vecchi, gli animali malati, gli animali che stavano per morire. Ha preso quelli che stavano bene, quelli che avrebbero riprodotto la prossima generazione. E ha detto a Dio: questo è il meglio che ho, è tuo. È tuo, io te lo do, perché appartiene a te. La Bibbia non ci dice che Caino offrì le primizie del suo raccolto, quindi possiamo ben immaginare che non offrì le primizie. Tu che cosa stai offrendo? No, Salvo, stasera non posso venire, sono impegnato, c'è la Champions League. No, Luca, stasera alla cellula non posso venire. Sento freddo, sta piovendo. No, Matteo, non posso pregare per te. Ho altre richieste di preghiere più importanti. Devo pregare affinché il Signore provveda una Lamborghini per la mia vita. Perché al primo posto ci siamo noi. Al primo posto ci siamo noi, no Dio. Ma quando al primo posto c'è Dio, si vede, perché tu gli dai il meglio, le primizie. Basta. Andiamo avanti. Ah vabbè, ma ho finito. L'ultimo versetto. Siete contenti? Sì, siete contenti. Sono stato lungo. Ma io non vi avevo detto che sarei stato breve. Ho detto veloce, quindi che avrei corso. Giovanni capitolo 15, verso 4. Sapete qual è il segreto per portare frutto? Per avere questi frutti nella nostra vita? Gesù ce l'ha svelato in questo versetto. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Basta. Semplice. Dimorate in me. Qui non c'è scritto abitate in me. La parola dimorare è una parola molto più profonda. Dimorare in Gesù significa che tu sei così innestato in Cristo che ormai tu fai parte della vite. Ormai tu sei parte di quella pianta. Ormai tu sei parte di Cristo. E quando tu sei parte di Cristo, porterai i frutti che Cristo ha portato. Ma noi dove stiamo dimorando, ragazzi? Dov'è la vostra dimora? Non solo la vostra residenza, ok? Ma la vostra dimora. Il luogo in cui vi rifugiate quando piove. Il luogo in cui riposate quando fuori c'è caldo. Il luogo in cui prendete nuove forze. Il luogo che voi chiamate casa, il luogo nel quale voi vi cibate. Emanuele, se per favore puoi iniziare a suonare il piano. Qual è il luogo che tu chiami dimora? Non vi distraete. Qual è il luogo che tu chiami dimora? Il tuo posto di lavoro? La tua famiglia? i tuoi amici, il tuo fidanzato, la tua fidanzata, la chiesa. Perché io ti voglio dire che qualsiasi di questi posti, anche i migliori, quelli non sono la tua dimora. Quelli non sono il posto dove tu devi dimorare. La tua dimora è Cristo. La tua dimora è la sua presenza. La tua dimora è la tua comunione con lo Spirito Santo. La tua dimora è la tua comunione con il Padre Celeste. Quella è la tua dimora. Quello è il luogo nel quale tu devi essere innestato, dal quale tu devi prendere forza. E non ci sono scuse, ragazzi. I responsabili non mi cercano, non ci sono scuse. Non mi trovo nel gruppo, non ci sono scuse. Perché quando tu sei innestato in Cristo e la tua forza viene da Gesù Cristo, i responsabili ti possono trattare male. Puoi non avere nessun amico in chiesa. Puoi pensare che il culto sia troppo noioso, che salvo sia troppo lungo, ma tutte queste cose non ti toccheranno. Forse vorrai migliorarle, forse vorrai essere parte del cambiamento e dirai: io voglio che queste cose migliorano, ma non ti scalfiranno, perché la tua forza non viene da quelle cose, ma viene da Cristo. E quando sento persone che dicono: io ho bisogno di aiuto, tu pensi che veramente gli altri possono risolvere i tuoi problemi? Tu pensi che davvero i consigli meravigliosi che i tuoi responsabili ti daranno, che tu non ascolterai puntualmente, cambieranno la tua vita? Io ti dico: hai bisogno solo di una cosa, di dimorare in Gesù, di ascoltare quello che Lui sta dicendo a te, quello che Lui vuole per te. E inizia dal primo frutto, inizia dal ravvedimento. Sono pochi e ve li voglio dire: frutto del ravvedimento, frutto dello Spirito Santo, frutto della santificazione, frutto delle nostre labbra, frutto della lode. E quando noi portiamo questi frutti nella nostra vita, sappiate che nascerà in maniera spontanea un altro frutto, che io non ho messo qui, che non ho cercato i versetti perché la Bibbia ne è piena, ed è il frutto della riproduzione. Tu inizierai a riprodurti, non significa che avrete dei figli naturali, ma che avrete dei figli spirituali. Quando ci sono tutti questi frutti nella tua vita, non solo tu inizierai a parlare agli altri di Gesù, ma inizierai a discepolare altri. E non ci sarà bisogno che noi andiamo nelle strade per evangelizzare. Facciamo l'evento pazzesco per evangelizzare. Vuoi evangelizzare? Inizia a vivere questi frutti nella tua vita. E il sesto frutto nascerà in maniera spontanea. Perché non potrai fare a meno quando dalle tue labbra esce la lode per Dio. Quando dalle tue labbra escono frutti buoni, non potrai fare a meno di parlare di Gesù. E gli altri non potranno fare a meno di mangiare ciò che tu gli stai offrendo. Quando tu inizi a dimorare in Cristo veramente, la tua vita è cambiata e trasformata, e tu porti frutti di santificazione e gli altri vedono che la tua vita sta cambiando, le persone non potranno fare a meno di domandarti cosa sta succedendo, e inizierai a predicare il Vangelo nel modo migliore che c'è, con la tua testimonianza personale. E questo posto si riempirà. non perché siamo bravi a organizzare eventi, non perché abbiamo fatto il balletto nella strada, ma perché la nostra vita parla di Gesù. Perché le persone vedono Cristo in noi. È inutile che mi dite quando facciamo questo, quando facciamo quello. Perché anche quello nascerà in maniera spontanea. Perché quando tu offri le primizie a Dio, quando tu offri il meglio della tua vita a Dio, tutto nasce in maniera spontanea. E gli eventi nasceranno così. E momenti meravigliosi con Dio nasceranno così, in maniera spontanea, perché sarà Dio che lo metterà nel tuo cuore. E tu dirai: abbiamo bisogno di fare questo. Non facciamo questo perché dobbiamo riempire il nostro tempo, perché dobbiamo accontentare i responsabili. Vabbè, facciamo sta cosa. Io mi sono stancato. Io non voglio accontentare nessuno. Nessuno in questo luogo, in questa terra. Io voglio compiacere il mio Signore e Salvatore. Amen. E il mio Signore e Salvatore mi ha messo su questa terra per fare Suoi discepoli, non per organizzare eventi. Alziamoci in piedi. Io so che questa sera sono stato lungo e sinceramente non vi chiedo scusa per questo. Io so che stasera forse sarò stato un po' pesante e non vi chiedo scusa neanche per questo. L'unica cosa per la quale vi chiedo scusa è perché a volte siamo poco radicali. È perché a volte io per primo forse sono troppo morbido, troppo, vabbè dai, non ti preoccupare, tutto a posto. Giovanni Battista non era così, grazie a Dio. E migliaia di persone si battezzavano, si ravvedevano dai loro peccati, perché gli diceva la verità. Io questa sera voglio dire la verità ad ognuno di noi, me compreso. E voglio dire: Gesù, quando era su quella croce, si è caricato i miei e i tuoi peccati. E pensa a questo: Gesù, su quella croce sanguinante, sofferente, si è caricato i tuoi peccati, si è caricato le tue bugie, si è caricato le tue iniquità, i tuoi peccati sessuali, si è caricato i tuoi peccati di pornografia, si è caricato i tuoi peccati di maldicenza, si è caricato i tuoi peccati di pigrizia. Sì, perché la pigrizia è un peccato per Dio. Si è caricato i tuoi peccati di immoralità, di cattiveria. Dio si è caricato di tutte queste cose affinché tu potessi essere libero da quelle cose. Si è caricato dell'omosessualità, si è caricato delle nostre malattie. Gesù si è fatto carico di tutte le cose brutte che ci sono nella nostra vita affinché noi possiamo essere liberi. E allora io ti voglio domandare una cosa: perché continui a portarti dappresso i tuoi peccati se Cristo li ha inchiodati su quella croce? Gesù ha visto il tormento, il frutto del tormento della sua anima, e ne è stato soddisfatto. Il frutto di quel tormento è stata la libertà per le nostre vite. Sono state delle catene che ci tenevano legati che si sono rotte, ragazzi. E non abbiamo bisogno di grandi predicatori per capire questo. Abbiamo bisogno di guardare a quella croce e iniziare a portare frutto. chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani e inizia a guardare Cristo su quella croce, perché Lui è salito lì su quella croce per te, per liberarti dai tuoi peccati, dalle tue iniquità, dalle tue impurità, dalle tue bugie, da tutte le tue falsità, dalla vita di ipocrisia che tu stai vivendo. Gesù è venuto a liberarti da quello. Il frutto che Lui ha visto è la tua libertà, la tua guarigione, la tua benedizione è il tuo frutto, il frutto che la tua vita porterà. E dice che ne è stato soddisfatto. Alza le tue mani e inizia a chiedere perdono a Dio. Inizia a portare frutti di ravvedimento, frutti di santificazione. Alza le tue mani e inizia a chiedere perdono a Dio. Noi la scorsa settimana abbiamo sentito parlare di risveglio, abbiamo sentito la presenza di Dio. Ma sappiate che tutti i più grandi risvegli sono sempre iniziati da persone che hanno chiesto perdono a Dio per i loro peccati e per i peccati della loro nazione. Inizia a chiedere perdono a Dio e inizia a ringraziare Dio per il perdono e per la libertà che Lui dà alla tua vita. Non è un altro che può farlo a posto tuo, fallo tu da te stesso. Chiama i peccati per nome, digli: Signore, perdonami da questo peccato o da quest'altro peccato. Chiedi a Gesù di liberare la tua vita, perché Lui ha inchiodato il tuo peccato, il tuo legame, la tua catena su quella croce. E tu sei più che vittorioso, più che vincitore in Cristo Gesù. Iniziamo a dimorare in Lui, ragazzi, in una maniera fresca, in una maniera nuova. Alleluia, ad avere comunione con Lui. Inizia a parlare in altre lingue. Inizia ad adorare Dio. Inizia a ringraziarlo, perché Lui questa sera rompe le tue catene. Rompe le tue catene. Distrugge la sofferenza che è nella tua vita e non ci sono più scuse. Gesù è stato maltrattato e si è fatto carico della tua sofferenza, anche della tua sofferenza nel cuore, anche dai maltrattamenti che tu hai subito. Gesù si è fatto carico anche di quelli. E questa sera non ci sono più scuse. Lui è venuto a liberarti da questo peso. Non lo tenere più dentro la tua vita. Non dire più che a causa di quel peso, di quel legame, di quella sofferenza, tu sei schiavo, perché Lui ti ha reso libero, perché si vuole servire e usare di te. Alleluia. Gesù è venuto a liberare le nostre vite affinché portiamo frutto. Adoriamolo, ragazzi, con tutto il nostro cuore. Ricevi da Dio, lascia che Lui rompa ogni catena in questa sera nella tua vita.